Deborah, non sarai mai sola con noi ascoltatori.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Sì, lo sappiamo bene, non è esattamente una canzone natalizia. Abbiamo voluto omaggiare anche il nostro Pietro La Corte questa mattina, le sue origini siciliane, iniziando così in allegria il nostro programma. Intanto buona giornata a tutti da Deborah Rosciani e ben trovati a Due di Denari. Ormai stiamo andando verso il Natale, saremo con voi anche domani mattina con Mauro, con una puntata speciale. Mauro che però non è con me quest'oggi, ci sarà però con voi nel periodo a cavallo fra Natale e Capodanno, poi dopo Capodanno ritorno io, come al solito faremo una staffetta alla conduzione della nostra trasmissione, perché siamo voluti partire così questa mattina, in questo 23 dicembre, perché vogliamo parlare di una bella storia che arriva dalla Sicilia e che ci introduce anche molto bene al tema di questa mattina. Oggi è mercoledì e facciamo l'ultimo mercoledì dedicato al mondo del lavoro con la collaborazione degli esperti di INAP. Allora, una forza lavoro imprenditoriale quasi tutta al femminile under 30, per una scelta aziendale interamente dedicata all'artigianalità rispetto all'industrializzazione. A proporla è un'azienda di Bronte, in provincia di Catania, Pisti Antichi Sapori dell'Etna, un'azienda che ha circa 200 dipendenti e che naturalmente lavora prevalentemente il pistacchio verde di Bronte, realizzando tutti i dolci tipici siciliani, torroni, frutta martorana, croccanti e cioccolato, fino ai panettoni e colombi, alle specialità alle mandorle. E allora, che cosa ha deciso di fare per questo specialissimo Natale 2020? Questa azienda porta sul mercato il brontese di Pisti, è un panettone lavorato a mano da un team di pasticceri composto da donne del Brontese, e quindi un omaggio al territorio, ma soprattutto un sostegno ad una categoria che, come sappiamo, con il Covid è stata duramente colpita dalla crisi. Tante le donne che sono rimaste senza lavoro, che hanno dovuto ridurre l'orario di lavoro, che sono rimaste a casa grazie anche allo smart working, ma naturalmente facendosi anche molto carico di tutti i problemi di organizzazione familiare che quasi tutte le famiglie hanno dovuto gestire in questi mesi durissimi. Noi siamo sicuri che insieme alla storia dell'azienda siciliana ce ne saranno anche tante altre in Italia, tante altre aziende che nonostante le difficoltà hanno voluto dare opportunità professionali a donne, ma anche ai giovani, che sono le due categorie appunto sociali più colpite da questa crisi. E per esempio oggi i giornali raccontano anche di quello che sia successo proprio tra la platea dei giovani e giovanissimi. Abbiamo un record in Italia di NEET che tornano sopra quota 20% al 20,7%, che sono i NEET italiani, sono i ragazzi che hanno un'età compresa fra i 15 e i 24 anni e che non studiano, non lavorano e non sono impegnati in nessun percorso di formazione professionale. Una percentuale che di questa popolazione era scesa negli ultimi 2-3 anni sotto il 20% e che adesso risale sopra il 20. Eravamo arrivati anche nel periodo peggiore della crisi degli ultimi 10 anni, fra il 2008 e il 2010, sopra il 40%, se non mi ricordo male. Quindi una poi condizione di miglioramento molto importante, e adesso stiamo di nuovo crescendo. Ma insomma, questo è tutto l'effetto del Covid, che probabilmente ci farà ancora parlare a lungo, chiaramente in termini generali, per quello che riguarda le difficoltà del mercato del lavoro. E quindi oggi il lavoro di nuovo al centro dell'approfondimento con INAP, con l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, con i quali stiamo portando avanti questo percorso ogni mercoledì e con due ricercatori faremo un punto sugli incentivi al lavoro. Cercheremo di capire quanto sono significativi chiaramente per un datore di lavoro gli incentivi che uno Stato può riconoscere e che consentono ad un'impresa di stabilizzare rapporti di lavoro oppure di attivarsi con contratti di lavoro a tempo indeterminato. Faremo un punto della situazione soprattutto per quello che riguarda un periodo di tempo, quello che è stato fra il 2015 e il 2016, perché ce n'è stato un pacchetto molto importante. Ci sono stati gli esoneri contributivi appunto per le aziende che hanno voluto assumere a tempo indeterminato, e poi c'è stato anche il contratto di lavoro a tutele crescenti che ha parzialmente sostituito il Jobs Act. Quindi faremo un'analisi soprattutto per quello che riguarda quel periodo, per poi chiaramente cercare di capire se la crisi di oggi può in qualche maniera portare anche dei suggerimenti allo Stato sull'attivazione di altri incentivi simili, perché appunto servono e ovviamente le aziende le apprezzano particolarmente. 800 24 00 24 il numero verde se volete intervenire in diretta appunto per commentare i temi del giorno, oppure in alternativa potete utilizzare il 349 238 6666, i numeri che vi consentono di inviarci degli sms o dei messaggi su WhatsApp, che possono essere anche online. Adesso direi che possiamo partire con le notizie in breve.
Amore, i soldi.
Artigianalità, ce la posso fare Pietro oggi? Dopo il pneumaticone di ieri, che abbiamo scoperto essere Pneumatic One, oggi mi sono imbattuta in artigianalità. Ce la posso fare, niente, sono stanca, gli ascoltatori comprenderanno, avranno pazienza, siamo stanchi tutti naturalmente, quelli che vanno in onda pagano più degli altri perché chiaramente vengono messi a nudo nella loro stanchezza. Andiamo alle altre notizie del giorno, ce ne sono tantissime che compongono il nostro giornale radio, peraltro ascoltavo con piacere, sicuramente avrà ascoltato con piacere anche Mauro Meazza, la notizia che ha dato la nostra Elisabetta Fiorito nel giornale radio. Sono disponibili da oggi sul sito dell'Agenzia delle Entrate le bozze dei modelli 2021 delle dichiarazioni 730, certificazione unica, certificazione IVA e 770. Sul sito appunto dell'Agenzia delle Entrate troviamo oggi tutte le nuove modulistiche appunto per le dichiarazioni dei redditi dell'anno prossimo, e entrano nel nuovo 730 per esempio il trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente, il super bonus, il bonus vacanze, quello bici, la detrazione per erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza Covid, mentre la certificazione unica tiene conto delle novità a sostegno del lavoro, del premio per i lavoratori dipendenti che hanno prestato attività a marzo 2020, e quindi entra di prepotenza nella dichiarazione dei redditi dell'anno prossimo tutto il mondo Covid con tutti i suoi effetti. Il Covid in qualche maniera, ma in termini positivi, entra anche nei regali di Natale che faremo quest'anno. Cesti enogastronomici regalati da un italiano su tre, spinti dal ritorno in cucina e dalla tendenza a cercare consolazione nella tavola rispetto alle limitazioni, agli spostamenti, alla possibilità ridotte di pranzi e cene con amici e parenti, ma anche, sentite qua, nuovi disinfettanti naturali realizzati con rosmarino, timo e altre erbe naturali e alcol alimentare prodotti da alcune aziende agricole che hanno riconvertito le loro coltivazioni. Tutto questo ce lo racconta la Coldiretti, che ha evidenziato che nelle misure adottate dal governo per limitare i contagi hanno provocato una corsa a regali utili e anti-Covid. Oltre ai nuovi gel green, non mancano i vivaisti che hanno creato anche siepi e fiori per separare i tavoli e favorire il distanziamento in modo naturale. Quindi per fortuna che in qualche maniera la creatività non è venuta a mancare, nonostante appunto i disagi non solo economici ma anche emotivi che molti imprenditori del nostro paese hanno sopportato in questi mesi. Per fortuna, insomma, la creatività non è venuta meno. Allora, prima parlavamo di agenzia delle entrate e delle nuove, dei nuovi moduli delle dichiarazioni dei redditi dell'anno prossimo, ma l'agenzia delle entrate ha risposto anche alle domande sull'applicazione del super bonus, domande che arrivano generalmente dalla stampa specializzata, come fa ad esempio anche il Sole 24 Ore, ma anche da associazioni di categoria, ordini professionali e centri di assistenza fiscale. E con la circolare numero 30/E di ieri, le entrate hanno fornito chiarimenti sulla detrazione delle spese per interventi di efficienza energetica, antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici, nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici che rientrano nel superbonus al 110%. Nel documento dell'agenzia vengono riepilogate le recenti modifiche al superbonus che sono state introdotte dal decreto 104 per semplificare e rendere più fruibile appunto il provvedimento, che come sapete è molto complicato. È talmente complesso che noi ci abbiamo fatto tantissime trasmissioni e ne ha in cantiere anche una nuova la settimana prossima, Mauro appunto, che condurrà, Mauro Meazza, Due di Denari senza di me. Manca, e si lamentano le associazioni di categoria, nel decreto mille proroghe il rinvio della partenza della lotteria degli scontrini prevista per il prossimo gennaio. Confesercenti segnala che si tratta da parte del Parlamento di una dimenticanza grave che non tiene conto non solo del fatto che metà della rete dei negozi è impossibilitata a partecipare, perché ad oggi sono stati adeguati meno di 700.000 registratori di cassa su quasi 1,5 milioni, ma a quanto pare appunto lo Stato non tiene nemmeno conto, dice Confesercenti, delle restrizioni alle attività che entreranno in vigore dal 24 dicembre almeno fino al 7 gennaio. Sarebbe incomprensibile far partire la lotteria dello scontrino mentre la maggior parte dei negozi è in lockdown. È un po' la polemica che ha anche accompagnato l'avvio dell'extra cashback di questi giorni appunto di Natale, perché molti hanno detto insomma lo Stato parte con questa iniziativa per incentivare l'utilizzo dello strumento elettronico di pagamento oltre che incentivare un pochino i consumi, e poi da una parte ci si lamenta perché le persone vanno in giro, entrano nei negozi e vanno a fare shopping. Insomma è un periodo veramente di grande confusione, e quindi Confesercenti spiega di aver chiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate almeno di rinviare le segnalazioni per gli esercenti che non sono in grado di partecipare nella prima fase appunto a questa operazione, ed introdurre anche un tax credit per aiutare le imprese a sostenere i costi di adeguamento hardware e software necessari per aderire alla lotteria. Infine serve anche, dice Confesercenti, un taglio più deciso delle commissioni pagate dalle imprese sulle transazioni elettroniche. Questa è una grande battaglia che il mondo del commercio fa da tempo, ma devo dire anche molto, molto inascoltata. L'ultima notizia che voglio darvi riguarda una iniziativa che comunica questa mattina Banca Intesa San Paolo, che ha avviato un progetto che si chiama Obiettivo Pensione. Più che un progetto, è un prestito a condizioni agevolate per chi è vicino alla pensione ma non è in grado di pagare gli ultimi mesi di contribuzione. Coloro quindi a cui mancano meno di 3 anni e più di 6 mesi alla pensione possono accedere ad un finanziamento in tranche trimestrali, utilizzabile solamente per il pagamento dei contributi INPS. Una volta raggiunta la pensione, queste somme potranno essere restituite in diverse modalità o in un'unica soluzione attraverso la cessione del quinto della pensione, o con un prestito personale agevolato di durata sino a 10 anni. È un prestito che si rivolge ai disoccupati prossimi appunto al raggiungimento o che hanno raggiunto l'età per andare in pensione ma non hanno contribuzione sufficiente, non hanno ancora raggiunto il requisito minimo di contributi versati, ed è un prestito rivolto anche ai disoccupati che versano volontariamente i contributi ai fini pensionistici ma che hanno dovuto sospendere i pagamenti per sopravvenute difficoltà economiche. È un'iniziativa che è stata realizzata, spiega Intesa San Paolo, grazie al Fund for Impact, lo strumento avviato con il piano di impresa 2018-2021 per promuovere iniziative di inclusione creditizia di persone e famiglie, generando, spiega la banca, un potente impatto sociale. Questa era l'ultima notizia di oggi per quello che riguarda le notizie in breve. Abbiamo lo sportello reclami? Mi sembra di sì, Pietro. Andiamo.
Dillo a Due di Denari.
Io la patrimoniale la metterei. Tutti quelli che non pagano le tasse e fanno in nero mettono i soldi sul conto. Infatti i depositi sono aumentati alla grande. Per cui la metterei. E metterei anche la tassa sulla prima casa, perché un discorso è un appartamento da 60 metri quadri e un altro una bella villa da 300-200 metri quadri. Per cui metterei anche quella patrimoniale sulla casa.
Ma si rende conto questo imbecille che ha parlato ora, la patrimoniale sulle case? Ci sono persone che hanno sgobbato una vita per farsi una bella casa, mentre lui stava al bar a sollazzarsi. Tanto non doveva fare un... Lasciamo stare, va.
Allora, diciamo che negli ultimi giorni il tema mi sembra abbastanza scomparso dalle pagine dei giornali, e mi sembra anche che autorevoli esponenti di governo abbiano detto che la patrimoniale non si fa in nessun modo. Detto questo, appunto, è un tema che continua ad essere molto divisivo fra gli ascoltatori, fra chi non la vede così di cattivo occhio e fra chi invece appunto ritiene, come avete sentito, di essere già sufficientemente tartassato e di pagarne già abbastanza anche rispetto alle proprietà che si hanno. Artigianalità. Adesso mi viene benissimo, non ho capito all'inizio che cosa fosse successo, insomma la partenza del programma è sempre in salita, però adesso siamo in discesa e possiamo partire con il tema di oggi.
Parliamo di lavoro con INAPP.
Peraltro sto notando anche altre notizie interessanti che continuano ad essere diffuse dalle agenzie questa mattina. Nel 2018 il reddito netto medio delle famiglie italiane, 31.641 euro annui, cresce ancora in termini nominali più 0,8%, ma si riduce lievemente in termini reali, meno 0,4%. C'è il rapporto Istat sulle condizioni di vita, reddito e carico fiscale delle famiglie, la diseguaglianza, evidenzia l'Istituto di Statistica, resta stabile. Il reddito totale delle famiglie più abbienti continua ad essere 6 volte quello delle famiglie più povere. Anche questo è un tema molto dibattuto nel nostro paese, come è molto dibattuto anche il tema delle politiche necessarie a sostenere il mercato del lavoro. Allora, per parlare del tema di questa mattina, dobbiamo fare un pochino un passo indietro e tornare indietro negli anni, non tantissimo ma di qualche anno, al 2015, quando, molti di voi lo ricorderanno perché abbiamo fatto tante trasmissioni su questo argomento, è stata introdotta una misura di incentivo per aumentare l'occupazione stabile, prevedendo l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali fino ad un limite massimo di 8.060 euro l'anno per 3 anni. Una misura che poi è stata reiterata l'anno successivo con degli incentivi minori per una durata minore, ma la conferma appunto ci fu. Nello stesso anno, nel marzo del 2015, è entrato in vigore anche il nuovo contratto di lavoro a tutele crescenti, che è andato a riordinare le tutele appunto sul licenziamento nel lavoro subordinato, e quindi ha riorganizzato quanto in precedenza contemplava appunto il Jobs Act. E dunque un doppio binario per le aziende da percorrere per stabilizzare contratti di lavoro o per attivarne di nuovi a tempo indeterminato. Ma i funzionari di INAPP si sono chiesti: quanti posti di lavoro si sono creati in quel periodo? Quanti ne dobbiamo a questi incentivi e quanti se ne sarebbero invece creati se questi strumenti non fossero stati disponibili? Partendo dall'analisi di quel periodo faremo anche qualche riflessione sulla situazione attuale con i nostri ospiti di questa mattina. Faccio come fa Mauro, che per galanteria, in questo caso per complicità femminile, introduco prima la nostra ospite femminile per l'appunto, la dottoressa Valentina Gualtieri, responsabile del servizio statistico di INAPP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, con il quale abbiamo portato avanti questo percorso ogni mercoledì, e anche National Project Manager del programma OCSE-PIACI, programma per la valutazione internazionale delle competenze degli adulti. Dottoressa Gualtieri, buongiorno e ben trovata.
Buongiorno a voi.
E saluto anche il dottor Marco Centra, un ritorno per il nostro programma, responsabile della struttura lavoro e professioni dell'INAPP, insegna anche strumenti e metodi di valutazione delle politiche pubbliche presso l'Università Sapienza di Roma. Dottor Centra, ben tornato in questo caso a lei, buongiorno.
Grazie, buongiorno a voi.
Allora, se avete qualche cosa da dire sull'argomento questa mattina, come sempre raccogliamo molto volentieri i vostri commenti, li potete anche fare in diretta se volete all'800 24 00 24. Siete Un imprenditore che ha approfittato degli incentivi di cui abbiamo parlato e di cui adesso approfondiremo per confermare contratti di lavoro, per stabilizzare contratti di lavoro a tempo indeterminato nella vostra azienda, oppure in caso contrario siete un lavoratore che ha avuto l'opportunità di avere una stabilizzazione contrattuale grazie a queste misure fra il 2015 e il 2016, raccontatelo perché poi ci farà piacere appunto commentare la vostra esperienza con i nostri ospiti. Allora, dottoressa Gualtieri, partiamo con lei, con lo studio INAP che ha esplorato gli effetti di queste due misure. Ci racconta che cosa avete scoperto e quali sono stati i risultati?
Certo, allora, innanzitutto do un dato di contesto che secondo me è rilevante per inquadrare lo studio. Nel 2014 l'occupazione ha ripreso a crescere, invertendo diciamo la tendenza che si era registrata dal 2009 al 2013 di un calo continuo dell'occupazione, soprattutto dell'occupazione stabile, quindi a tempo indeterminato. Come ha già ricordato lei, appunto nel 2015 e poi anche nel 2016 sono stati introdotti degli incentivi per l'occupazione stabile. Nel 2015 è stato introdotto un esonero totale del versamento dei contributi previdenziali, nel 2016 uno sgravio contributivo del 40% per le assunzioni a tempo indeterminato e contemporaneamente, appunto nel marzo del 2015, è stato introdotto il contratto a tutele crescenti che ha appunto parzialmente abrogato l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. La domanda diciamo che noi ci siamo posti e l'obiettivo che INAP si è posto è stimare appunto quanta parte dell'occupazione che abbiamo registrato nel 2015 e nel 2016 a tempo indeterminato è stata causata dal combinato disposto diciamo di questi interventi di policy, e quindi comprendere quanta parte delle nuove assunzioni a tempo indeterminato è stato dovuto solo ed esclusivamente a queste misure di politica. L'ipotesi alla base diciamo del nostro studio appunto è che non tutta l'occupazione che si è avviata nel biennio 2015-2016 è stata causata dalle politiche, ma una parte è dovuta anche alla ripresa economica e ad altri fattori che non sono imputabili alle modifiche normative. I risultati che abbiamo ottenuto sono importanti dal punto di vista degli effetti della politica, perché abbiamo visto appunto che nel biennio 2015-2016 oltre 900.000 rapporti di lavoro a tempo indeterminato non sarebbero stati avviati in assenza dell'incentivo del contratto a tutele crescenti, o sarebbero stati comunque avviati però con una forma differente, tipo il lavoro a tempo determinato. Quello che abbiamo misurato appunto è che, stimato più che misurato, è che appunto il 44% di tutte le assunzioni a tempo indeterminato che ci sono state nel periodo 2015-2016 sono state dovute all'insieme diciamo di queste due politiche. Un dato secondo me rilevante che deriva da altri studi condotti da anche altri istituti tra cui la Banca d'Italia è collegato diciamo a quanto ha contribuito a questo aumento l'incentivo all'occupazione stabile e quanto invece ha contribuito la modifica e quindi l'introduzione del contratto a tutele crescenti, e questi studi mettono in evidenza appunto che il contratto a tutele crescenti ha contribuito in maniera residuale rispetto agli incentivi all'occupazione stabile. Infatti si stima che fatto 100 il totale dell'occupazione dovuta a queste due misure, solo il 10% è ascrivibile diciamo al contratto a tutele crescenti. Un altro risultato da sottolineare è un approfondimento che abbiamo realizzato e che stiamo anche continuando a realizzare in questo periodo sulla tipologia di persone che hanno maggiormente beneficiato diciamo di questi interventi di politica.
Dottoressa Gualtieri, non ce lo dica adesso, abbiamo una piccola pausa, ma per lo spaccato diciamo qualitativo di questa indagine, che è un punto estremamente interessante, richiedo un minutino di pazienza, racconto come sta andando oggi la borsa e poi ritorniamo da lei e dal dottor Centra.
Che la vaga ben, che la vaga mal, la borsa vogliamo ascoltare.
Due di Denari.
Allora, oggi è mercoledì e come ricordate da molti mercoledì a questa parte abbiamo condotto questo percorso con gli esperti, funzionari, gli specializzati appunto di INAP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche. Questa mattina stiamo provando a capire gli effetti degli incentivi appunto per rendere stabili i contratti di lavoro. È chiaro che un incentivo funziona sempre e ce ne sono però alcuni che sembrano essere particolarmente apprezzati dai datori di lavoro e dalle imprese. In particolar modo noi stiamo ricordando quello che è successo fra il 2015 e il 2016, quando avevamo l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali fino a un limite massimo di 8.060 euro l'anno per 3 anni, e poi nel 2015 è entrato anche in vigore il nuovo contratto di lavoro a tutele crescenti. E questa mattina la dottoressa Valentina Gualtieri di INAP ci stava spiegando che in quel biennio oltre 900.000 rapporti di lavoro a tempo indeterminato, in assenza degli incentivi e del contratto a tutele crescenti, non sarebbero stati avviati, o comunque sarebbero stati avviati dei rapporti a tempo determinato, ma non ci sarebbero state delle stabilizzazioni appunto di lungo termine. Prima di sentire dal punto di vista qualitativo quali categorie di lavoratori hanno maggiormente beneficiato di quelle condizioni, volevo andare un attimo anche ad una considerazione con Marco Centra, responsabile della struttura lavoro e professioni di INAP. Dottor Centra, ci racconta che obiettivo ha avuto questo studio, perché a noi sembra abbastanza scontato dire che se un'impresa viene agevolata in una assunzione, sappiamo da quanti anni si discute della cosiddetta riduzione, no, del cuneo fiscale, e quindi sappiamo che se un'impresa viene agevolata in un'assunzione è ovvio che ne utilizza tutti gli incentivi possibili, appunto, ne beneficia. Quindi che cosa era esattamente necessario dimostrare con la vostra ricognizione?
In realtà quello che abbiamo cercato di dimostrare è se le misure introdotte avessero effettivamente aumentato l'occupazione, perché poteva accadere che, visto che il 2015 era un momento di ripresa economica dopo una lunga crisi, soltanto per quel motivo, quindi perché aumenta la domanda di beni e servizi e le imprese riprendono la produzione, potrebbero aver assunto a tempo indeterminato indipendentemente dagli incentivi, ovviamente sfruttandoli, però quelle assunzioni, quegli avviamenti ci sarebbero state in ogni caso. Quello che abbiamo cercato di capire è se gli incentivi e il contratto a tutele crescenti avessero aumentato in maniera additiva l'occupazione. Questo è un tema molto dibattuto, quello della riduzione del costo del lavoro e in particolare della riduzione del cuneo fiscale, se non è questo il caso, perché quando si parla di riduzione del cuneo fiscale si parla di una misura strutturale, quindi non soltanto temporanea per tre anni come è accaduto nel 2015 o per 2 nel 2016. Quello che è accaduto è che nell'anno di ripresa dell'occupazione 2014 e più ancora 2015 si è voluto dare un impulso forte all'occupazione a tempo indeterminato. Perché? Perché dopo una crisi così lunga 2008-2013 sarebbe stato possibile che le imprese non avessero ancora una fiducia tale nella ripresa nei mesi futuri per assumere a tempo indeterminato. Dando un incentivo, quindi abbattendo il costo del lavoro, si è voluto indurre le imprese invece ad assumere in maniera stabile i lavoratori. Che vuol dire stabile? Assumere a tempo determinato vuol dire avere un lavoro precario, non avere un reddito sicuro. Assumere a tempo indeterminato è una misura invece che aiuta la domanda aggregata e la qualità della domanda.
Consente progettualità ad una famiglia, la possibilità di entrare in banca, ottenere un mutuo, insomma, comprarsi una casa, avere un'idea del futuro che è certamente, certamente diversa, dottor Centra.
Esatto, è così. E quindi la misura ha avuto un effetto nel momento in cui probabilmente serviva, cioè dando fiducia a una ripresa che era appena iniziata dopo una lunga crisi. Non è detto che questo accada sempre, perché ad esempio ci fu un provvedimento nel 2014 che dava un incentivo molto simile per i giovani, che non ha avuto effetti simili. Perché? Perché si era una fase di 2013-2014 ancora di crisi, e quindi gli imprenditori può ridurre il costo del lavoro quanto si vuole, ma difficilmente assumono se non c'è una domanda di beni e servizi tale da aumentare,
certo,
la produzione.
Quindi, insomma, può sembrare una considerazione scontata, ma è evidente che un incentivo, anche il migliore del mondo, ha un effetto diverso a seconda della condizione economica nella quale questo incentivo si vara. Se l'economia cresce e hai anche l'incentivo, è chiaro che c'è un circuito virtuoso che si attiva, che è ben diverso rispetto ad un incentivo anche importante ma con un sottostante economico precario, difficoltoso.
Esatto, esatto, è così. Qui viene, come dire, l'idea di metter mano oppure riprendere il discorso della riduzione del cuneo fiscale, che è stato, insomma, latente, esplicito negli ultimi 20 anni, ci sono state molte proposte poi di fatto mai attuate. Che vuol dire cuneo fiscale? Vuol dire che la parte contributiva e fiscale del lavoro viene annullata o ridotta e viene compensata dall'erario. Vuol dire un mancato gettito, quindi un costo per l'erario, per lo Stato, ma anche un abbattimento del costo del lavoro per le imprese, e se il cuneo fiscale ridotto viene diviso con i lavoratori, anche un aumento del salario. Mm-hmm. Questa è un'idea che viene pensando a quando usciremo dalla crisi dovuta alla pandemia, dall'emergenza sanitaria, nella quale l'occupazione è rimasta fondamentalmente stabile. Abbiamo perduto molti posti di lavoro, abbiamo perduto posti di lavoro a tempo determinato, sono stati colpiti i giovani, la componente femminile, cioè quelli che hanno un'incidenza nel lavoro precario maggiore. Che succede? Ci troveremo, quando saranno annullate le misure messe in campo dal governo da ormai quasi un anno, quindi il divieto di licenziamento e il sostegno ai redditi tramite la cassa integrazione, estesa praticamente ormai tutta l'economia, quando verranno meno questi provvedimenti, potremmo avere un'ondata di licenziamenti, certo, e la domanda di beni e servizi non sarà adeguatamente sostenuta. Come si compensa, come si sostiene sia la produttività delle imprese sia la domanda di beni e servizi? Aumentando il reddito disponibile delle famiglie e abbassando il costo del lavoro per le imprese. Questa è un'idea che ovviamente, nella sua, come dire, schematicità e stilizzazione che ne ho fatto, per avere le condizioni per essere attuato, non vuole essere un'indicazione di politica.
No, certo, poi aggiungo anche una condizione di serenità politica, dottor Centra, che forse in questo momento esattamente non abbiamo, però insomma abbiamo anche un grande aiuto che ci arriva dall'Europa, abbiamo la grande sfida del Next Generation EU, perché ci dicono anche di non chiamarlo Recovery Fund, Recovery Plan, e quindi magari potrebbe anche essere che, come dire, tutti questi tasselli di questo mosaico si possano mettere insieme. Adesso ci ritorniamo, dottor Centra, sul tema della situazione attuale, paragonata anche a quella fase 2015, appunto, in particolar modo 2016, e quei due pacchetti di incentivi di cui parlavamo. Però con la dottoressa Gualtieri eravamo rimasti anche al fatto che avremmo analizzato uno spaccato un po' più dettagliato degli effetti di quelle misure. Quindi esiste la possibilità di dire, dottoressa Gualtieri, se ci sono state delle categorie di lavoratori appartenenti a determinati settori o a certi profili anagrafici o di genere che hanno beneficiato più di altri di queste misure in quel biennio?
Sì, cioè quello che è emerso dalle analisi che abbiamo condotto è proprio che non c'è stato un effetto omogeneo delle due misure, ma chi ha beneficiato maggiormente delle misure sono stati i giovani e le donne in fascia d'età centrali. Le donne di fascia in età centrali in particolare sono le donne che risentono maggiormente di problemi in termini di perdita di lavoro, spesso dovuta alla maternità. E quindi, diciamo, le fasce di popolazione che sono state, i collettivi di popolazione che sono stati maggiormente agevolati da questi interventi di politica sono proprio quei collettivi maggiormente in difficoltà nel trovare un'occupazione stabile.
Allora, quindi le donne in fase di età centrali sono da un paio di giorni che, per un motivo o per un altro, ritorniamo sul tema del genere. Peraltro ieri abbiamo avuto ospite un banchiere che ci ha raccontato che dando vita quest'anno alla propria startup, appunto, di impresa, si è impegnato ad un ingresso in questa azienda, in questa banca, molto focalizzato appunto sulla componente femminile. E io avevo anche così un po' espresso il mio applauso per questa indicazione. Avevo notato qualche ascoltatrice che ci ha con disappunto così manifestato la sua idea magari di dire insomma per quale motivo dovete enfatizzare queste iniziative quando qualcuno le porta avanti, dovrebbe essere una condizione di normalità. Invece, dottoressa Gualtieri, purtroppo una condizione di normalità non lo è, e abbiamo visto effettivamente quando anche uno stimolo fiscale, o in questo caso appunto contributivo, impegnativo e serio, serva anche proprio a valorizzare certe componenti appunto della società, come le chiama, collettivi di popolazione. Quindi insomma anche questo è stato un aspetto interessante da mettere in evidenza. Allora, sono le 11:44 abbondanti, ce la facciamo con il traffico adesso, Pietro? Allora andiamo.
C'è troppa confusione in giro.
Due di denari.
Ritrovati per l'ultima parte della nostra trasmissione, alla quale adesso aggiungeremo anche un ulteriore ospite fra un attimo. Prima un ulteriore commento con Marco Centre e Valentina Gualtieri, che ci hanno spiegato che cosa sia successo fra il 2015 e il 2016, quando il mercato del lavoro è stato interessato a questi incentivi per aumentare l'occupazione stabile, l'esonero totale dei versamenti dei contributi previdenziali e il nuovo contratto di lavoro a tutele crescenti. Due misure che hanno avuto però un peso diverso nel creare occupazione stabile, come ci spiegava Valentina Gualtieri. Oltre 900.000 rapporti di lavoro a tempo indeterminato non si sarebbero creati se non ci fossero state queste misure. 606.000 nel 2015, 300.000 nel 2016. L'impatto dei due provvedimenti è pari al 44% del totale dei nuovi contratti permanenti appunto che si sono creati in quel periodo, e alla quasi totalità dell'incremento dei nuovi contratti a tempo indeterminato registrato nel 2015. Dottor Centra, qualche altra considerazione rispetto alla situazione attuale? Come lei ci spiegava, abbiamo avuto tante misure di emergenza, tante indennità, tanti sostegni, ammortizzatori sociali inevitabili a pioggia, cassa integrazione, lei ci spiegava prima, estesa praticamente a tutta l'economia, traslando gli incentivi di quel periodo alla situazione attuale. Secondo lei, adesso le faccio fare un po' il mago, si deve mettere un turbante, potremmo avere una condizione appunto positiva di recepimento da parte delle aziende, oppure più che dell'esonero per esempio in termini di versamento di contributo previdenziale, un'impresa in questa fase ha bisogno di qualcosa di diverso? Adesso è possibile che vedremo riversare sul mercato del lavoro tanti professionisti che avranno dovranno sopportare il fatto che verrà sbloccato il blocco dei licenziamenti, e quindi insomma ci sarà una fase particolarmente problematica. Che cosa è possibile prevedere da questo punto di vista per l'anno prossimo?
A prevedere è complesso, non mi trovo molto a mio agio col turbante in testa. Fondamentalmente perché la questione, normalmente le previsioni vengono fatte verificando quanto è accaduto in passato in condizioni simili. Condizioni simili non abbiamo mai avute in passato. Ad esempio, un momento in cui i redditi non sono diminuiti più di tanto, proprio per i provvedimenti messi in campo dal governo, quindi il sostegno ai redditi e diritto di licenziamento, ma non si può comprare, non si può consumare, non si può andare al ristorante la sera, e quindi il consumo cala. Non cala la domanda di beni e servizi. Quando usciremo insomma dalla crisi pandemica, è difficile capire cosa accadrà. La cosa che si pensa è che se i redditi, i salari, quindi fondamentalmente la capacità di spesa delle famiglie e delle imprese resterà immutata o sarà diminuita di poco, a quel punto bisognerà dare una risposta a questa domanda di beni e servizi, cioè le imprese dovranno riprendere a produrre senza licenziare. Perciò viene in mente di sostenere contestualmente sia la domanda di beni e servizi tramite un sostegno ai salari una volta annullata la cassa integrazione in deroga, e sia alle imprese perché possano riprendere a produrre probabilmente con parametri di produttività e di competitività almeno simili a quelli prima della pandemia. Un'incognita è quella della domanda estera. L'Italia è un paese che esporta una quota importante del proprio prodotto interno lordo, e questo, l'attenzione va anche data a quello che accade all'estero. Che i nostri competitors europei, i nostri paesi verso i quali esportiamo, siano meglio o peggio di noi sulla pandemia, può far piacere, perché l'Italia non sta malissimo rispetto agli altri paesi. Purtroppo gli altri paesi non esprimono una domanda di beni e servizi che alimenta le nostre esportazioni italiane a sostenerla. Quindi questo è anche un problema, inutile dirlo che in un'economia globalizzata il tema è particolarmente rilevante.
Assolutamente, tant'è vero che molti hanno anche riflettuto sul fatto che mentre negli anni passati invitavamo le aziende a diversificare le proprie attività di business, a guardare a più mercati internazionali, adesso addirittura paradossalmente con questa crisi globale si torna ad invitare le aziende a puntare di nuovo di più sul mercato domestico, quindi veramente è un mondo che sta cambiando e che la pandemia ha obbligato a di nuovo ritornare a ripensarsi. Ma insomma di tutto questo parleremo a partire da gennaio prossimo. Adesso volevo fare un'ultima riflessione con una terza ospite che molto volentieri ospitiamo questa mattina, dottoressa Sveva Balduini, responsabile del servizio programmazione e sviluppo di INAP. Ben trovata e buongiorno dottoressa Balduini.
Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori.
Allora si conclude quest'oggi con questo mercoledì, ma magari faremo anche delle altre belle cose a partire dall'anno prossimo, questa collaborazione con il Sole 24 Ore, con Radio 24, con questi mercoledì della lavoro. Le chiedo un breve bilancio di questa esperienza, ma non perché ci dobbiamo fare reciprocamente dei complimenti, dottoressa Balduini, ma perché immaginiamo che sia stato anche un percorso utile per far conoscere l'enorme attività di ricerca che si fa all'interno di questo istituto, e la ricerca è necessaria anche per guidare poi l'attività politico-economica di uno Stato, di un Paese, di un governo che ha bisogno che dei tecnici diano dei suggerimenti. Da questo punto di vista voi ne avete veramente molti. Ci racconta un po' che tipo di bilancio si sente di formulare rispetto a questo impegno che abbiamo portato avanti insieme?
Beh, certamente il bilancio è assolutamente positivo e come lei ha detto, insomma, è stata un'occasione per noi di valorizzare il lavoro che l'istituto svolge. Noi ci occupiamo, come sa, per missione istituzionale di studio, ricerca, monitoraggio e valutazione, diciamo, delle politiche di istruzione e formazione, formazione in alternanza e apprendistato, inclusione, contrasto alla povertà, politiche del lavoro, politiche attive.
Dottoressa Balduini, si può mettere un pochino più a favore con la bocca cortesemente del microfono del telefono, perché ogni tanto la perdiamo leggermente e ci dispiace.
Sì, ecco,
grazie, ottimo.
È meglio?
Proviamo,
ora?
Sì, ci sembra.
Benissimo.
Di sì.
Allora, dicevo, noi svolgiamo queste attività di studio, ricerca, monitoraggio e valutazione politiche pubbliche che in qualche modo producono degli effetti diretti e indiretti sul mercato del lavoro. È chiaro che si tratta di studi che vengono svolti, di ricerche, indagini, analisi statistiche realizzate con l'obiettivo di trasferirne e applicarne i risultati e contribuire allo sviluppo del Paese e di fornire un supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni dello Stato, alle amministrazioni pubbliche e territoriali perché si possano, diciamo, prendere delle decisioni, perché decision maker possa assumere delle scelte politiche evidence based, cioè basate sull'evidenza, e l'evidenza può essere data dall'analisi che noi svolgiamo. Mm-hmm. Noi in effetti, diciamo, nei nostri compiti diciamo, vi è quello di svolgere essenzialmente le nostre attività di ricerca in funzione dell'elaborazione di proposte di policy, di scenari, di diciamo, scenari possibili rispetto al futuro, svolgere delle analisi valutative sia ex ante, diciamo, rispetto ai possibili impatti di misure adottabili, ad esempio nel mercato del lavoro, sia di valutazione ex post, cioè degli effetti che una misura ha prodotto. E quindi chiaramente tutto questo, diciamo, non può e non deve rimanere in un cassetto. Noi teniamo molto a che il nostro lavoro abbia, diciamo, la giusta valorizzazione e visibilità, perché nasce come missione dell'istituto per essere a supporto del decision maker. Quindi, diciamo, mm-hmm. questa collaborazione certamente ci ha consentito, come dire, di dare visibilità e di valorizzare il nostro lavoro di ricerca.
Che iniziative avete in cantiere per il prossimo biennio o triennio, anzi, perché diciamo che operate proprio in una condizione di pianificazione triennale, quindi 2021-2023, dottoressa Balduini?
Sì, allora noi operiamo appunto sulla base di un quadro di orientamenti strategici che ci vengono dati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che è il nostro ministero vigilante, con cui stiamo rafforzando iniziative di cooperazione diciamo con le diverse direzioni generali che sono interessate dai temi sui quali noi lavoriamo, e sulla base di questo quadro di orientamento strategico che il Ministero ci ha dato, noi diciamo intendiamo continuare nello svolgimento e delle nostre attività istituzionali, che sono quelle appunto che citavo, che ci sono state attribuite per legge dal decreto 150. Noi siamo anche nel quadro delle attività istituzionali, organismo intermedio del Programma Operativo Nazionale Sistemi Politiche Attive per l'Occupazione, delega dell'ANPAL, e quindi diciamo abbiamo la responsabilità della realizzazione di una serie di azioni su questo PON per contribuire al raggiungimento degli obiettivi del PON. E poi diciamo sempre come attività istituzionali continueremo il nostro lavoro come membro del SISTAN, e quindi continueremo a svolgere analisi statistiche e a realizzare banche dati, rendendole sempre più fruibili da parte dei settori politici.
Certo, e saranno delle indagini particolarmente importanti a partire dai prossimi mesi, quando naturalmente speriamo che potranno raccontare, dottoressa Balduini, di una economia che riprende, che guarda al futuro con maggior ottimismo, e sappiamo quanto ce ne sia bisogno per quello che riguarda appunto il mercato del lavoro nel nostro paese, con tutte le diseguaglianze che manifesta, le incongruenze che produce. Abbiamo parlato prima delle difficoltà per la componente femminile, per la componente giovanile, sono i due grossi problemi appunto del mercato del lavoro italiano, e a tutti dobbiamo dare delle opportunità. Adesso speriamo che tutti ne abbiano, anche in una condizione emotiva più serena a partire dai prossimi mesi. Speriamo che funzioni questa campagna vaccinale che sta partendo, e che almeno nel giro non prestissimo naturalmente, ma almeno di un anno, si possa ritornare ad intravedere una condizione di normalità dell'economia del nostro paese, ma in primo luogo naturalmente dobbiamo venire fuori dall'emergenza sanitaria. Grazie a Marco Centra, Valentina Gualtieri, a Sveva Balduini di INAP, con i quali abbiamo condotto quest'ultima trasmissione con la collaborazione appunto di questo istituto che ci ha fatto compagnia in tutte queste settimane, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, un ente pubblico appunto di ricerca molto attivo evidentemente nella ricerca e dell'analisi del mercato del lavoro italiano. Grazie a tutti, Due di Denari termina qui, grazie a Pietro Lacorte, a Marco Santoro quest'oggi in assistenza. Due di Denari in una puntata speciale torna domani con Mauro Meazza, speriamo con un po' più di artigianalità rispetto ad oggi. Buona giornata a tutti.
Programma realizzato in collaborazione con INAP in qualità di organismo intermedio del PONSPAO con il contributo del Fondo Sociale Europeo.